al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Credo ancora profondamente nel lavoro che faccio. So che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me. E so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuare a fare senza lasciarci condizionare dalla sensazione che ho financo, vorrei dire, dalla certezza che tutto questo può costarci caro.
L'avete riconosciuta, indimenticabile come l'esempio che ci ha dato. Era la voce di Paolo Borsellino in una delle sue ultime interviste, rilasciate proprio prima di morire insieme ai ragazzi della sua scorta nella strage vile, appunto, di Via D'Amelio, esattamente il 19 luglio di 20 anni fa, a 57 giorni dall'attentato in cui a Capaci persero la vita il magistrato, suo collega, ma soprattutto amico, Falcone, la moglie e 3 uomini della sicurezza. Abbiamo sentito parole di un uomo che ha vissuto con generosità e nobiltà d'animo tutta la sua vita, proprio fino all'ultimo, senza paura, o perlomeno con la capacità di gestire la paura. E noi al telefono abbiamo raggiunto Don Cesare Rattoballi, parroco dell'Annunciazione del Signore a Medaglie d'Oro a Palermo, che è stato vicino a Borsellino nelle ultime settimane di vita del magistrato. Don Cesare, prima di tutto grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi, è per me un onore poter parlare e testimoniare di Paolo, perché veramente un uomo eccezionale, oltre che penso personalmente che gli debba anche la vita, nel senso che lui si è dato tutto per la verità e la giustizia e ha dato la sua vita, e grazie alla sua vita forse noi abbiamo tutti quanti la nostra vita.
Un piccolo passo alla volta. Lei ci diceva a microfoni spenti ha incontrato Paolo Borsellino molte volte e con lui aveva creato un rapporto particolare. Di che tipo? In cosa allora, vi eravate piaciuti?
No, noi ci conoscevamo per via della stessa comunità parrocchiale, perché lui abitava nella mia stessa comunità parrocchiale dove io ho maturato la mia vocazione. Poi ci siamo rivisti alla vigilia, alla veglia di Giovanni Falcone, e praticamente lui volle conoscere mia cugina, che era la moglie di mio cugino Vito.
Rosaria e allora, Costa.
Abbiamo ripresi i contatti, riannodato questa, direi, veramente amicizia, perché in quei giorni, in quei 57 giorni ci siamo visti perlomeno una ventina di volte.
Don Cesare, la interrompo un attimo solo per i nostri ascoltatori. Non so se ricordate Rosaria Costa, appunto moglie dell'agente di scorta Vito Schifani, morto nell'agguato in cui perse la vita anche Falcone, la moglie e gli altri della scorta. Don Cesare è il sacerdote che sta vicino a questa giovane sposa che dice quelle famose parole: pentitevi, noi vi perdoniamo, ma voi inginocchiatevi. Diceva allora, un'amicizia vera.
Sì, un'amicizia vera fondata sulla fiducia, sull'accoglienza, anche sul veramente l'appoggio spirituale e morale, anche perché per me avere un punto di riferimento in magistratura come quella di Paolo, veramente integerrimo, era importante. Ecco, questo proprio per dire quello che...
Questo dovere morale, questa necessità quasi di non tradire la giustizia, secondo lei Paolo Borsellino come l'aveva maturata?
Paolo Borsellino l'ha maturata in tutti l'arco della sua vita, perché viene da una famiglia cristiana. Oltre questo, proprio lui come persona aveva maturato questo valore dentro, e di questo valore veramente lui lo viveva e lo proponeva, perché in diversissimi rapporti che lui ha avuto per motivi di per interrogare i mafiosi o pentiti, eccetera. Lui faceva notare la sostanziale differenza che c'era tra un comportamento non corretto, come quello della mafia, e il suo comportamento di magistrato, comportamento della ricerca della verità e della giustizia. Quindi questa era una cosa molto bella. Tra l'altro abbiamo molte testimonianze sotto questo aspetto dal punto di vista, ecco, dei mafiosi, ma anche un altro fatto importante: lui, quando sempre più si accorse che la sua figura era importante anche per il tipo di lavoro che lui svolgeva, egli evitava nei rapporti di relazione sociale, ecco, quando arrivava in un ambiente perché era stato invitato, eccetera, lui con molta signoria e anche con molta delicatezza si accorgeva se c'era qualche cosa di personaggi o di persone in odor di illegalità o di mafia. Lui salutava tutti con cortesia e se ne andava, proprio perché, ecco, non voleva essere compromesso in ambienti o situazioni, proprio per dire questo rigore importante della sua vita, perché ne aveva fatto anche un vanto anche che brillava nel suo cuore, e voleva che anche gli altri lo apprezzassero e anche gli altri lo comprendessero.
Don Cesare, è stato anche depositario dell'ultima confessione di Borsellino, quando il magistrato venne a sapere che, testuali parole, è arrivato il tritolo.
Sì, è arrivato il tritolo e me lo disse qualche settimana prima, e questo mi fece veramente sobbalzare. Io non accettai questa cosa. Ho detto, ma bisognerà fare qualcosa, dico, ma qualcuno ti deve portare via. Dico, ma tu non puoi veramente vedere cosa fare, cioè, ma non dipende solo da me. E questa realtà, ecco, umanamente non si può accettare. Eppure Paolo, posso dire con molta serenità, l'accettò, perché vide questa realtà che lo circondava, che era sempre più pregnante e pressante verso la sua persona, perché è stata una morte annunciata, perché sia la stampa, sia il parlare anche tra le persone, sia anche perché non gli si davano ampi poteri, perché lui era stato proposto come procuratore capo nazionale antimafia, e anche questo. Tutto questo lo portò a riflettere, a dire che era quasi arrivata la sua ora di partire e di prepararsi, tant'è vero che poi sono andato a trovarlo alla vigilia della sua morte in procura per discutere di un eventuale suo coinvolgimento in qualche testimonianza per i giovani, perché lui teneva molto ai giovani, e lì mi chiese di confessarlo e praticamente mi disse: io mi preparo. Ecco, questo senso profondo dell'accettazione della vita, ma anche dell'accettazione della morte e del prepararsi, come dovrebbe fare sempre ogni buon cristiano.
La famiglia, in tutta questa vicenda, ha sempre avuto un'immagine defilata, tuttavia è sempre stata molto presente, in qualche modo ha abbracciato e sorretto Paolo Borsellino in questo suo peregrinare.
Io devo dire che i figli sono tre persone splendide: Lucia, Manfredi e Fiammetta, e la signora Agnese, che è la sposa di Paolo. Praticamente loro, con il loro affetto, cercavano di stare sereni insieme a Paolo. Tra l'altro Paolo aveva questa grande forza di rendere tutto sereno e tranquillo attorno a sé, e aveva questa forza d'animo. Quindi diciamo che era una famiglia che viveva questa dimensione e la faceva trasparire. In questi 20 anni evidentemente loro si sono impegnati anche nel far vivere il ricordo di Paolo. Tra l'altro la signora Agnese in questi giorni ha scritto una lettera stupenda affidandola alla RAI, il TG speciale che è stato fatto domenica scorsa, e dove la signora proprio esprime questi grandi sentimenti, questo grande amore per il proprio sposo e questo grande amore di questo padre che veramente era premuroso e attento per i figli. E i figli evidentemente hanno una delle cose che mi ricordo, Lucia, la grande, che qualche giorno dopo la morte di suo papà andò a sostenere gli esami per dare proprio un particolare ricordo di suo padre, dargli anche questa soddisfazione. Dice, non mi sono lasciata fermare da una situazione di questo tipo, mio padre sarebbe stato orgoglioso se avessi dato gli esami, e quindi lei continuò. Così come Paolo cercò anche di allontanare Fiammetta, come se tutto fosse normale, perché Fiammetta partì per Liguria e poi si dovette attendere il suo ritorno per celebrare i funerali di Paolo.
Allora, Don Cesare, chiedo scusa, purtroppo sì, il tempo è davvero spietato in questo caso. Sì, Don Cesare, un'immagine di Paolo Borsellino che è indelebile nel suo cuore.
L'immagine indelebile di questa ricchezza che lui aveva per la verità e la giustizia, e di non tradire la giustizia. E questo credo che sia l'insegnamento che ci lascia Paolo, veramente un insegnamento integerrimo e di una ricchezza stupenda, perché Paolo ha vissuto per la verità, ha vissuto per la giustizia, ha vissuto per questa nostra nazione, per l'Italia, e veramente ha contribuito come un buon cittadino deve fare, e questa è tutta la ricchezza che mi porto dentro di Paolo.
Io ringrazio Don Cesare Rattoballi, amico di Paolo Borsellino, lo abbiamo ricordato quindi in questa giornata 19 luglio in cui si commemora l'uccisione di un uomo integerrimo, esempio per tutti noi. Grazie per essere stato con noi, Don Cesare.
Arrivederci, non dimenticate gli uomini di scorta.
Assolutamente,
grazie.
Infatti vogliamo anche ricordare i loro nomi. Ricordiamo ovviamente Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Claudio Traina e poi Agostino Catalano, caposcorta, e Walter Eddi Cosina. A questo punto la voce a un giovane, perché Luca Carrassi, sceneggiatore e interprete di Paolo Borsellino, ha messo in scena insieme ai suoi amici 57 giorni, lo spettacolo appunto che ripercorre questi giorni di grande angoscia ma di profonda determinazione di Paolo Borsellino, 57 giorni dalla morte appunto del suo amico Falcone. Allora sentiamo che cosa ci racconta Luca Carrassi e soprattutto l'esperienza di portare nelle scuole questa pièce teatrale.
Vogliamo che venga conosciuto dai giovani, dai più giovani, da quei giovani che 20 anni fa non erano ancora nati, quei giovani che non hanno vissuto quello che è stato. Infatti questo progetto nasce soprattutto per far conoscere ai ragazzi delle superiori, delle scuole superiori, dei licei, quello che ha voluto dire le stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Noi siamo giovani, io avevo 10 anni quando è successo, e mi ricordo, ho dei ricordi un po' vaghi, però mi ricordo. Ricordo i commenti delle persone adulte vicino a me.
Questo ricordo ti ha aiutato a interpretare Paolo Borsellino?
Il ricordo non proprio, il rispetto, perché interpretare il ruolo di Paolo Borsellino è un onore, per me è stato un onore.
Come ti sei avvicinato alla figura di Paolo Borsellino per interpretarla, ovviamente?
Pensando a quello che ha vissuto in quel periodo dopo la strage di Capaci, cioè al fatto che se lui è scattato qualcosa, perché lui sapeva, come Giovanni Falcone, che era sotto il mirino ovviamente della mafia, che se continuando a lavorare, continuando a combattere la mafia prima o poi risponde. Però dopo la strage di Capaci era iniziato un conto alla rovescia, sapeva che era lui il prossimo. Se avesse continuato sicuramente non avrebbe avuto scampo, e sapeva anche come, e mi ha fatto apprezzare immensamente il suo coraggio, il fatto che comunque appunto sapeva quello che sarebbe successo, e sapeva che col suo lavoro metteva a rischio i poliziotti che lo proteggevano, gli agenti della scorta. Lui ogni tanto cercava di eludere la scorta, e andava a fumarsi una sigaretta davanti a case di noti criminali per lanciare un messaggio. Io lavoro, lo continuo, io continuo a fare il mio dovere, a fare il mio lavoro, voi farete il vostro, ma potete farlo colpendo solo me, risparmiando tutti gli altri, colpite solo me. Cioè, questo è coraggio. E lui ha continuato a essere quello che è sempre stato anche nei confronti della famiglia, un padre vicino, un marito che è stato sempre attento a tutto, almeno da quanto è testimoniato.
Ai ragazzi delle scuole in cui andate appunto per rappresentare 57 giorni e per non dimenticare, ritornando all'obiettivo appunto del vostro progetto, che cosa dite?
Michela Altoviti si è occupata, si è interessata a fare incontri pre-spettacolo, si è andata nelle scuole a parlare con i ragazzi, a raccontare la storia di queste due persone in un dibattito aperto, per prepararli, tra virgolette, allo spettacolo, ma lo spettacolo è semplicemente stato fondamentalmente un momento conclusivo di un percorso. Quindi la maggior parte dei ragazzi sapeva, già conosce la storia, perché appunto la mia collega Michela si è occupata di questa cosa. E anche lei, raccontandomi, entusiasta della partecipazione attiva dei ragazzi e dell'interesse e dell'emozione che vedeva negli occhi di questi ragazzi.
Oggi, sì, a 20 anni esatti da quella che è stata una vera e propria esecuzione di una delle persone più importanti, non credo di essere l'unica a considerarla tale, che cosa farete voi come compagnia, come gruppo di lavoro?
Oggi ricordare, pensare e far ricordare alle persone che abbiamo vicino, che magari non ci pensano. Io ne parlo tanto con le persone che incontro, le persone che conosco, perché io stesso molte storie del nostro paese non le conosco. E questa è una delle pagine più importanti del nostro paese, credo, perché hanno smosso le coscienze, come dicevano loro. E, comunicare, parlare con le persone che abbiamo vicino, di questi ideali, del fare il proprio dovere, non c'è bisogno di essere supereroi, non basta fare il proprio dovere, rispettare le leggi e essere persone oneste. Non lo faccio solo oggi, il 19 luglio, lo faccio, cerco di farlo tutti i giorni per quello che posso.
Vogliamo anche ricordare un po' gli altri del gruppo, della compagnia che ha così messo in scena, ognuno con il suo talento, 57 giorni.
Certo, allora, il progetto è nato appunto più di un anno fa, nella primavera del 2011, da me, Michela Altoviti, che ho già nominato, che si è occupato appunto per quanto riguarda il discorso dei ragazzi delle scuole, e Paola Esperi Laddago, nato da noi tre. Paola si è occupata del discorso organizzativo, del discorso comunicativo, e poi c'è la regista Carmen Mennella, che ha curato appunto la regia. Io ho trovato una persona eccezionale con la quale mi ci sono inteso subito.
E poi immagino i ragazzi che hanno recitato a fianco,
sì,
a te.
Sì, gli altri 5 attori che sono stati eccezionali. Deborah Perrotta ha interpretato il magistrato Hilda Boccassini in un monologo in cui lei attaccava tutti quei magistrati che hanno lasciato da solo Giovanni Falcone. Questo è un evento che è successo. Cioè, sono parole di Hilda Boccassini che lei ha portato sul palco. Poi c'è Jessica Vengust ha interpretato Emanuela Loi, l'agente di scorta morta 20 anni fa, appunto, il 19 luglio in Via D'Amelio, insieme a Paolo Borsellino e gli altri 4 agenti, Agostino Catalano, Edi Walter Cosina, Vincenzo Fabio Limuli e Claudio Traina. Lei è andata un po' a rappresentare quello che è stato il simbolo degli agenti di scorta, vittime di una strage mafiosa. Essendo la prima donna vittima, in questo senso, lei ha rappresentato un po' tutti gli agenti di scorta, fondamentalmente. Poi c'è Patrizio Ciprari ha interpretato Vincenzo Calcara è stato il pentito che nel novembre 1991 ha confessato a Paolo Borsellino che lui l'avrebbe dovuto uccidere con un fucile di precisione. E da quel momento è iniziato un rapporto incredibile, unico, d'amicizia addirittura, una storia molto particolare. Francesca Casali, che interpreta una sorta di collante in tutto lo spettacolo, un fil rouge, un filo rosso che collega tutti i personaggi e rappresenta un po' un ideale, gli ideali per cui hanno perso la vita queste persone. E infine Gabriele Bonafoni, che interpreta Giovanni Falcone.
Per chiudere, ci puoi salutare con una battuta di Paolo Borsellino che si può sentire ovviamente in 57 giorni, con quella battuta che magari ti è piaciuta di più, non puoi dimenticare o perlomeno ti sovviene più spesso delle altre?
Sì, credo che sia proprio il giorno in cui dirla oggi. È una frase che lui ha detto alla messa di commemorazione un mese dopo la morte di Giovanni Falcone, quindi il 23 giugno la disse. Disse: loro sono morti per noi e noi abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo rifiutando da quel sistema mafioso quei benefici che possiamo trarne, le raccomandazioni, i posti di lavoro. Dobbiamo rispettare le leggi, testimoniando i valori in cui crediamo, dimostrando a noi stessi e al mondo che sono ancora vivi